Dopo aver esplorato nello scorso episodio le leggende legate alla Grotta della Sibilla, nel parco dei Monti Sibillini tra Marche e Abruzzo, siamo arrivati dall'altra parte della montagna, sulle pendici del Monte Vettore. Qui c'è un lago di origine glaciale, teatro di un'altra famosissima leggenda. Viene chiamato Lago di Pilato perché secondo la leggenda qui sarebbe stato gettato il corpo di Ponzio Pilato, dopo essere stato giustiziato a Roma. Cosa si nasconde dietro questa leggenda e che legame c'è con la Sibilla? È quello che cercheremo di scoprire. Sono Alessandro Piccioni. Mi occupo di miti, leggende e folklore contemporaneo dalla fine degli anni 90. Questa è la storia del Lago di Pilato, sotto la vetta del Monte Vettore, un luogo magico e demoniaco. Il lago, di origine glaciale, una volta era unico. Col tempo si è suddiviso in più parti. Ecco perché a volte questo luogo viene chiamato anche al plurale, come i laghi di Pilato. Cosa c'entra Pilato con un laghetto degli Appennini? Le leggende legate a Pilato nascono nei primi secoli della cristianità. La figura di Pilato, infatti, è una figura fondamentale e controversa. Un funzionario romano che condannò a morte una divinità, addirittura lavandosene le mani e tirandosi indietro nel prendere una decisione che sarebbe spettata a lui. I padri della Chiesa si posero il problema di capire se Pilato fosse colpevole o no della morte di Gesù. Nacquero quindi due scuole di pensiero. Per la Chiesa orientale, Pilato diventò nel tempo una figura positiva, tanto da diventare santo. Si sarebbe infatti redento e convertito successivamente al cristianesimo. Nella tradizione occidentale, però, Pilato assume una connotazione quasi demoniaca. Mi sono fatto raccontare questa storia dallo scrittore Michele Sanvico.
Vengono spesso parole molto più cattive, più dure su Ponzio Pilato. Ponzio Pilato è un giudice ingiusto, è un giudice che ha mandato a morte una persona come Gesù. Quindi Pilato viene marchiato completamente in questa tradizione occidentale da una connotazione maligna, negativa, ma addirittura maligna, diabolica. A questo punto, ecco, in tutte queste tradizioni negative si pone un problema. Il corpo di Pilato, che fine fa? Perché se Pilato muore, o si uccide o comunque viene eliminato, il suo corpo è maledetto, perché è una delle membra del demonio. E allora cominciano una serie di tradizioni che nulla, attenzione, fissiamo l'idea, nulla hanno a che fare con i Monti Sibillini, tradizioni che in cui viene descritta il destino del corpo di Pilato, che viene sepolto in vari modi e la terra si rifiuta di accoglierlo, perché i demoni lo aspettano all'interno del luogo di sepoltura e gli danno il benvenuto e fanno ribollire le acque dove viene sepolto. Vedremo poi viene sepolto in alcuni fiumi o ancora in alcuni pozzi, e il luogo diventa un luogo infernale. Possiamo subito dire che di Pilato esistono vari luoghi di sepoltura leggendari che non sono il Lago di Pilato, ma la leggenda ha il suo centro tra la Francia e la Svizzera. Per esempio, in Francia, vicino a Lione, c'è il massiccio dei Massif de Pilat, il massiccio di Pilato, che è un gruppo montuoso, non troppo elevato, che è intitolato a Pilato. E in Svizzera, vicino a Lucerna, c'è il Mont de Pilat, il Monte di Pilato, e sono tutti luoghi che sono descritti da queste tradizioni antiche, perché che succede? Succede che questo Pilato, ripeto, che non ha a che fare con i Monti Sibillini, viene innanzitutto sepolto, buttato, il corpo morto di Pilato viene buttato nel Rodano, perché si innesta su questa tradizione di Pilato una frasetta, proprio un paio di frasette di Giuseppe Flavio. Giuseppe Flavio è l'autore ebreo, di origine giudaica quindi, che divenne il principale cronista delle guerre giudaiche e dell'invasione romana della Palestina antica. E lui scrive che, in uno di questi testi, scrive che alcuni dei maggiorenni, i personaggi più importanti della Giudea dell'epoca, vennero esiliati dai romani, proprio tolti di mezzo, ed esiliati a Vienne. Vienne che non è Vienna, che è l'antica Vienna, Vindobona, ma è Vienne in prossimità di Lione. Era una colonia fondata da Giulio Cesare durante l'invasione della Gallia. Di Ponzio Pilato non si sa se sia stato insediato a Vienne, però diciamo la tradizione poi lo aggancia anche lui in questa sequenza ininterrotta di racconti che per secoli si susseguono, si mescolano, perché immaginiamo quante volte vengono raccontate queste storie e in alcuni casi vengono fissate su pergamena. Anche Pilato muore a Vienne, secondo la tradizione, Vienne in Francia, vicino a Lione. e viene gettato nel Rodano che passa lì, passa proprio a Vienna. Che succede al Rodano? In Rodano il fiume ribolle, comincia a ribollire perché i demoni attendono il corpo di una delle membra del demonio che è Pilato e festeggiano, creando però pericolo addirittura alla navigazione, dice un autore antico. E quindi il corpo di Pilato viene riesumato, viene ridragato dal fiume e trasferito in un secondo luogo di sepoltura. Secondo luogo di sepoltura che è un'altra tradizione dice che sia vicino a Saint-Chamond, che è un altro piccolo paesino in prossimità di Lione, quindi vicino al massiccio di Pilato, in un sotterraneo, in una grotta, in un pozzo. Ma anche lì i demoni lo attendono e il pozzo comincia a ribollire di fiamme e a dare luogo a strani fenomeni che disturbano le popolazioni locali. Allora c'è un terzo luogo di sepoltura che è vicino a Lucerna e anche lì si dice che buttati in un abisso sotterraneo, una specie di grotta, non viene definito, anche lì emergano fumi e fiamme, simbolo di presenza infernale, un accesso al mondo di sotto, al mondo dell'inferno. Un pezzo di questa tradizione lo dà anche nel Tevere, perché se Pilato viene trasferito a Roma, viene ucciso dall'imperatore a Roma, allora il primo elemento non può essere che il Tevere, anche il Tevere ribollirebbe. Quindi c'è una serie di luoghi in cui Pilato, il corpo maledetto viene sepolto e viene rigettato. Questa tradizione viene riepilogata e conosciuta in tutta Europa, questa di Pilato, grazie alla leggenda aurea di Jacopo da Varagine, che è un testo diffusissimo nel 1200, alla fine del 1200. È un testo che racconta tante storie di santi, tante storie di martiri, era fatto per le predicazioni dei domenicani. Tra di esse ci sta anche, per esempio, la storia di Pilato. Jacopo da Varagine, che è il compilatore di tutte queste leggende, perché tutte queste leggende che girano per l'Europa sui vari figure di santi, racconta, mette insieme tutte queste leggende e ripercorre il Tevere, il Rodano, la Svizzera, spiega che esistono una serie di testi, lo dice proprio esplicitamente, che raccontano come Pilato non sia gradito nei suoi luoghi di sepoltura maledetti. In tutto questo i Monti Sibillini non c'entrano. Ci facciamo una domanda: come mai i Monti Sibillini accolgono questa leggenda? Perché Pilato finisce all'interno dei Monti Sibillini e quando soprattutto? Anche a questo possiamo provare a darci una risposta. Abbiamo visto che la Sibilla appenninica in qualche modo viene depositata lì, la figura della Sibilla come Sibilla, alter ego di Morgana, dal ciclo arturiano. Pilato, quando è che arriva tra i Sibillini? In quel lago lì. Ci sono due elementi che ci fanno pensare a una possibile datazione, sempre intorno al 1300. Il primo è che in uno dei testi più famosi che parlano del lago di Pilato, che risale al 1350 più o meno, si parla del lago e dei suoi demoni, ma non si parla di Pilato. Quindi è come se a quell'epoca, alla metà del 1300, ancora non ci fosse la figura di Pilato depositata come leggenda in quei luoghi, ma fosse un lago demonia. E poi c'è nella leggenda, nella versione dei Monti Sibillini, della leggenda di Pilato, che viene raccontata da Antoine de la Salle nel suo famoso manoscritto Il Paradiso della Regina Sibilla, c'è un elemento che non è presente in nessun'altra di queste molteplici narrazioni su Pilato che si susseguono nei secoli. C'è un carro. Cioè, cosa ci racconta Antoine de la Salle? Ci dice che secondo quanto gli raccontano i villici del luogo, i suoi amici, diciamo i suoi corrispondenti di Monte Monaco che lo portano a visitare il lago e la grotta, ci dice che secondo la leggenda Pilato, trasportato a Roma per rispondere della morte di Gesù Cristo, di fronte a un imperatore che non è Tiberio, come sarebbe dovuto essere storicamente, ma è Vespasiano, lui chiede, dice, vabbè, uccidetemi pure, ho sbagliato, perché forse questo era veramente un dio. Però ho un ultimo desiderio, voglio che il mio corpo morto sia caricato su un carro, trainato da due bufali, e questo carro sia lasciato libero di percorrere le strade della Roma antica. Dopo morto, dice, raccontando alla Salle, il suo desiderio viene soddisfatto, il suo corpo viene posto su un carro trainato da bufali, i bufali cominciano a correre, corrono, lasciano Roma, dove lui sarebbe morto in questa versione della leggenda, e raggiungono il Monte Vettore. Ovviamente non viene chiamato così, viene chiamato sempre i Monti della Sibilla. E lì il carro si getta con il corpo, con il cadavere di Ponzio Pilato, e si sa anche una bella miniatura di Antoine de la Salle che fa vedere questa scena, i bufali si gettano a capofitto in questo lago insieme al corpo, e da quel momento in poi il lago di Pilato avrebbe ospitato il corpo di Pilato, quindi una delle tante sepolture del corpo maledetto di Pilato. Questo carro, diciamo una ricerca molto innovativa che ho condotto in questi ultimi due anni, non è presente in altre descrizioni. Da dove viene? È probabile che il carro della morte, che si trova in tantissime miniature, in tantissimi manoscritti che parlano dei trionfi del Petrarca, qui siamo a metà del 300, è il carro che rappresenta il trionfo della morte. Ci sono delle miniature agghiaccianti in cui si vedono questi grandi bufali neri o grandi cavalli neri che trainano un grosso carro che è simile a un grande catafalco con sopra la morte in forma di scheletro che schiaccia i viventi. ed è una metafora della morte trionfante legata soprattutto alla peste, alle grandi peste del 1348-1351. Quindi alla metà del 300 questa immagine si diffonde sia in Italia che in Europa, legata forse alla peste, dove la peste quando imperversava veramente si credevano i carri trainati dai bufali pieni di cadaveri. E quindi è probabile che proprio a metà del 300 questa versione della leggenda di Pilato si sia insediata anche tra i Monti Sibillini, perché c'è questo elemento aggiuntivo che è probabilmente di quell'epoca. E quindi che cosa troviamo in definitiva? Che abbiamo una Sibilla che viene da una tradizione leggendaria che non è autoctona dei Monti Sibillini, che si insedia sui Monti Sibillini, ma viene da Sibilla Morgana. Un Pilato che a sua volta, a propria volta, indipendentemente, è una leggenda totalmente diversa, con delle trasformazioni, si insedia anch'essa sui Monti Sibillini, però non nella grotta, ma nel lago. Che cosa può significare tutto questo? Abbiamo due leggende diverse attratte sui Monti Sibillini, che sono montagne apparentemente normali. Perché qui si innestano non una, ma addirittura due leggende totalmente diverse, che però hanno dei caratteri peculiari in comune? Presso questi due luoghi sono stati praticati sicuramente riti negromantici, cioè riti magici, di magia, diciamo, nera. Cioè gente si è recata lì per richiamare qualcosa, per ottenere qualcosa, dei benefici. In generale la magia nera si fa per ottenere, consacrare dei libri magici che a propria volta saranno utilizzati con delle formule per ottenere ricchezze oppure per volgere a proprio favore situazioni o personaggi. In tutti questi testi si sa che i negromanti sono andati lì a fare dei riti. Un secondo punto che queste leggende hanno in comune è che entrambi i siti sembrano essere siti abitati da entità di tipo demoniaco, cioè entità non buone, diciamo entità maligne. Questo lo vediamo sia per il lago ripetutamente, fin dalla metà del 300, quando ancora non si parlava di Pilato, a tutti i secoli successivi, fino al 500 e al 600, si parla di demoni presenti nel lago.
Il lago, quindi, ben prima che la leggenda di Pilato se ne appropriasse, era conosciuto e frequentato da maghi e negromanti dell'epoca. Come ci ricorda il filosofo Cesare Catà, non è forse un caso che da questi territori è originario un personaggio come Cecco d'Ascoli, condannato al rogo dall'Inquisizione per le sue teorie considerate eretiche.
Per i nostri monti c'è anche un altro personaggio fondamentale che è Francesco Stabili, meglio noto come Cecco d'Ascoli, le cui teorie negromantiche sono per molti versi connesse con le leggende sibilline, che sicuramente lui c'è stato perché abbiamo dei documenti. E poi leggenda vuole che l'ispirazione per le sue teorie pazzesche gli venisse proprio sulla riva del lago di Pilato in ascolto dei demoni. Un legame in questo senso c'è. Poi c'è tutta una tradizione sicuramente di presenze sulla riva del lago di Pilato, questo senza dubbio. Ma oltre a questo a noi interessa proprio il nome e la leggenda, perché se la tradizione folclorica fiabesca ha pensato la tomba dell'assassino di Cristo tra queste montagne, significa che c'è un legame tra il concetto proprio di male, cioè di dannazione, di pericolo, e spirito di queste montagne. Non a caso noi troviamo altri simboli, in un certo senso sinistri, i piedi caprini delle fate con tutta la loro profonda simbologia, la toponomastica a volte così inquietante, oltre al lago di Pilato qui c'è Passo Cattivo, Pizzo del Diavolo e moltissimi altri nomi che potrebbero far tremare i pellegrini, perché la Sibilla stessa è, essendo proprio un ente di mediazione, come dicevo, anche colei che porta una possibile dispersione, dannazione, distruzione per il cavaliere che entra nella grotta, nell'antro e non ne esce più, dunque c'è una perdizione, proprio quella perdizione incarnata da Pilato che non riconosce la veritas del Nazareno quando gliela dice, quides veritas Claudia, e quindi rimane questo sostrato negromantico collegato al lago per tutte queste tradizioni che si assommano in un certo senso. Fino al passato recente c'è stata una storia molto travagliata, perché il fatto che queste zone siano state teatro di strani riti, di ricerche alternative della verità, di visioni diciamo eterodosse, se non vogliamo addirittura dire eretiche, ha segnato un po' la storia dei Sibillini. Questi stessi simboli diabolici che stiamo citando, dalla toponomastica fino ai piedi caprini delle fate, sono frutto probabilmente di una demonizzazione di tutta una tradizione folclorico-fiabesca che ebbe teatro tra queste montagne e che fu perseguitata da tanti predicatori come San Giacomo della Marca e altri. Esito moderno, diciamo, di questa cosa sono stati anche degli impedimenti fisici poi a stare tra queste montagne. Trattasi appunto di uno scontro culturale, perché difficilmente abbiamo esempi di sincretismi pacifici nell'Italia e nell'Europa rurale tra la tradizione folclorica e la tradizione cristiana, come è avvenuto invece in Irlanda, per esempio, dove invece questi due sostrati si sono incontrati formando un unicum. Ma qui invece c'è stato questo scontro che ovviamente poi ha portato tante conseguenze anche all'interno delle storie. Però diciamo, nella tradizione folclorica questo portato maligno non viene mai espresso, perché la tradizione folclorica vede nella Sibilla anzitutto una salvatrice, anzitutto una donna dalla potenza e dalla conoscenza, le due cose sono collegate, ultraumana e dunque in questo anche salvifica. È chiaro che rimane un sostrato di terrore anche in quella che è la tradizione folclorica più autentica, allorquando per esempio si usa il termine nel folklore di essere infatati, cioè essere presi in mezzo alle fate per non tornare più indietro. Ecco un altro topos che è presente in tantissime storie della tradizione irlandese e che tra i Monti Sibillini assume proprio questa forma qua. Cioè stato un fatato è proprio un modo che fino a poco tempo fa gli anziani utilizzavano per dire uno che scompariva. È il corrispettivo de se lo preso loro le arpie nella tradizione greca e che appunto dell'essere stolen, the stolen child, la famosa fiaba irlandese, cioè rapito, essere preso, portato via dagli esseri fatati.
A partire dal XIII secolo, il lago era quindi luogo di ritrovo di negromanti che vi salivano a consacrare i libri di magia ai demoni che ne abitavano le acque. Ogni volta che qualcuno evocava gli spiriti maligni del lago, si scatenavano violente tempeste che distruggevano i raccolti della zona. E tale era l'afflusso di questi negromanti da costringere le autorità politiche e religiose del tempo a proibirne l'accesso. Intorno al lago furono alzati muri a secco al fine di evitare il raggiungimento delle sue acque. Antoine de la Salle racconta che per visitare il lago nel 1420 gli fu necessario richiedere un salvacondotto alle autorità della città di Norcia, in quanto chi venisse sorpreso presso il lago senza autorizzazione avrebbe perfino rischiato la vita. C'è chi ha legato questa tradizione diabolica ad un crostaceo che abita il lago di Pilato. È stato scoperto ufficialmente negli anni 50 da Vittorio Marchesoni ed è per questo chiamato Chirocefalo del Marchesoni. Si tratta di un piccolo crostaceo di colore rosso acceso. È una specie unica al mondo perché vive solo in questo lago. Ora ne sono rimasti pochissimi esemplari, ma la tradizione vuole che in antichità la loro presenza avesse contribuito in alcuni momenti a far sembrare rosse le acque del lago. Ho raccolto la testimonianza anche di Maurizio Serafini, originario di questi luoghi, musicista ed esperto di tradizioni e leggende dei Sibillini.
Attorno al lago erano tanti i negromanti, nel periodo soprattutto del 300-400, quindi nel periodo della riforma, in cui si inasprirono soprattutto le misure coercitive della Chiesa, quindi della Controriforma. Molti erano gli scienziati, chiamiamoli così, gli alchimisti, come potrebbe essere il nome giusto, che andavano a consacrare i libri della magia al lago, perché si diceva che fosse un lago particolarmente forte dal punto di vista energetico. La leggenda, come sai, racconta di questa riproduzione di questo gamberetto unico al mondo, che in periodi dell'anno, così diceva la leggenda, probabilmente ce n'erano tanti, non oggi, colorava di rosso il lago e coincideva puntualmente con la Pasqua, quindi probabilmente la passione di Cristo, questa era la versione cattolica. Ma quello che è particolare è che la Chiesa sempre ha cercato di demonizzare, nel caso di dirlo, proprio il lago di Pilato e dissuadere i negromanti che portavano a consacrare i propri libri di magia in questo lago. Si dice che il lago è a forma un po' così di occhiali, quindi si forma una sorta di isoletta centrale dove i negromanti si mettevano lì e facevano dei cerchi concentrici proprio in questa isoletta, quasi ad evocare le potenze sovrannaturali che questo lago nascondeva e celava. ci stavano tanti elementi di dissuasione. Pensate che in alcuni periodi proprio della storia di questi luoghi venivano messe delle guardie a controllare l'accesso di questi luoghi, e quindi venivano portate guardie e militari che, e se qualcuno si avvicinava a questi luoghi per consacrare i libri, Cecco d'Ascoli fu uno di questi, ecco, tanto per intenderci, sappiamo che fine fece, no? Non ebbe miglior fortuna Giordano Bruno. Beh, ebbene, chi si avvicinava veniva impiccato seduta stante. Tant'è vero che molti dei luoghi attorno al lago di Pilato si chiamano Forca. E se voi avete, al di là di questo, c'è Forca Viola, Forca di Presta, e se voi andate a vedere, erano punti di passaggio dove probabilmente c'erano queste ronde, queste guardie a difesa del lago contro l'avvicinamento di questi negromanti.
Già nel precedente episodio avevamo parlato di come i territori dei Sibillini fossero connessi tramite il racconto del Guerrimeschino alle terre irlandesi. Ed è curioso notare come anche quel luogo abbia caratteristiche simili a questo. Primo tra tutti il fatto di avere una grotta e un lago che diventano l'accesso al mondo degli inferi. Ma è curioso notare come nell'età classica anche il sito della Sibilla Cumana fosse caratterizzato da una grotta e un lago, il lago d'Averno. È quindi possibile tracciare un unico scenario capace di abbracciare entrambe le leggende? Sono tornato quindi da Michele Sanvico, che sembra essere riuscito a trovare una visione d'insieme di tutte queste storie.
Quindi abbiamo delle narrazioni, dei racconti di accessi fisici, di persone reali, diciamo, con il corpo fisico, al mondo, a un oltretomba, uno classico e uno invece cristiano, per quanto riguarda l'Irlanda, entrambi caratterizzati dalla presenza da demarcatori geografici, un lago e una grotta, un lago e una grotta su in Irlanda e un lago e una grotta a Cuma. Allora, diciamo, è facile capire come anche quando qualcuno magari parlava dei Monti Sibillini, dove c'è un lago, il lago di Pilato, c'è una grotta, la grotta della Sibilla, che sono distanti in linea d'aria 8 km, ma sono nello stesso complesso, si guardano l'uno con l'altro, sono molto vicini, quindi sono in linea di vista. Ed è chiaro pensare che questo lago e questa grotta, quando uno parla di un lago e di una grotta e di questioni, diciamo, di magia, non poteva non pensare, ah, ma è la Sibilla Cumana, è come Cuma, il lago d'Averno, la grotta della Sibilla, la grotta che dava accesso all'Ade. Oppure, ah, questa storia mi ricorda il Purgatorio di San Patrizio, anche lì c'è il lago, anche lì c'è la grotta dove si entra, si può andare, penetrare nell'oltretomba. I Monti Sibillini, che già avevano qualcosa che attirava leggende, che sono l'aspetto demoniaco, le evocazioni, le tempeste, un carattere oltremondano. Cioè qualcuno ha pensato nel corso dei secoli, ma parliamo di secoli ancora più antichi, forse andiamo oltre l'età romana, diciamo, ha pensato che lì ci fosse qualcosa che permettesse di accedere a un mondo oltremondano, forse abitato da demoni, perché se si andava lì a fare evocazioni e a chiedere di consacrare dei libri magici, ci si aspettava che lì ci fosse un accesso, un punto di contatto tra il nostro mondo fisico e un mondo magico, un mondo soprannaturale posto sotto quelle montagne. La parola chiave che giustifica l'attrazione di tante leggende diverse, di tanti temi narrativi proprio su queste montagne, da Pilato alla Sibilla ai racconti oltremondani, tutto cade qua. Perché? Perché queste montagne in effetti sono molto particolari, e queste cose non potevano saperlo i Fernandes Oné, che veniva dal Belgio, non poteva saperlo Pio Raina, che era valtellinese, non poteva saperlo Gaston Paris, che era un francese, insomma. E la peculiarità di queste terre sono, purtroppo, come ben sappiamo tutti ormai, sono i terremoti. E questa è la parola chiave che potrà spiegare, sulla base di un'opportuna analisi, il perché questi monti sono così particolari, i Monti Sibillini, perché il terremoto regna su queste terre, ma regna su queste terre in modo anche un po' diverso rispetto ad altre porzioni della catena appenninica. Quella è terra di terremoti. E perché terra di terremoti? Terremoti molto frequenti. È terra di terremoti perché proprio, diciamo, non solo lì, ma in tutto l'Appennino, proprio vediamo perché lì è un po' particolare, lì passa, c'è il punto d'incontro della placca eurasiatica e quella africana. Si insinua come un blob, diciamo, dall'Africa, si insinua sull'Adriatico, quindi un confine passa sulla Croazia, l'Adriatico è al centro E poi l'altro limite passa proprio sugli Appennini, e c'è un monimento di vari millimetri l'anno. Ogni tanto questi millimetri non sono sufficienti, la deformazione diventa, non è più elastica ma diventa plastica, l'energia viene rilasciata in maniera incontrollabile, si creano questi enormi terremoti. E quindi il terremoto accompagna le popolazioni che vivono sui Monti Sibillini da sempre, purtroppo le ha accompagnate ultimamente in maniera distruttiva, ma anche in età remote. Allora noi dobbiamo immaginarci i Monti Sibillini abitati da popolazioni principalmente rurali e agricole e anche della pastorizia, che sono i Sabini e i Piceni, in un periodo che va dal 1000 avanti Cristo, quindi siamo nell'età del ferro, fino alla conquista romana, che è della fine del 290 avanti Cristo. E poi sono arrivati i Romani, e in qualche modo il terremoto rende quelle montagne vive. Questo è il punto fondamentale. E quindi si può pensare che queste popolazioni, dovendo andare cercando un modo per placare il mostro o i mostri demoniaci che vivevano sotto la domanda dalla montagna, perché per loro erano mostri demoniaci, pensassero di recarsi sulla montagna stessa per trovare un punto dove effettuare delle offerte, dei rituali. E quindi torniamo, ecco, al concetto di rituale negromantico, rituale demoniaco, accesso oltremondano, che nasce, che poi viene, in qualche modo sì, se ne perde la memoria successivamente, ma poi in qualche modo ritorna in età medievale e poi nelle opere che ben conosciamo, relative alla Sibilla e al Lago di Pilato. Dove andare a depositare delle offerte, dei bronzetti votivi, per esempio, delle offerte in cibo? Ci sono due luoghi che sono adatti a questo tipo di attività, un'attività rituale? Certo che ci sono, i Monti Sibillini lo offrono. Uno è il lago, ma anche la grotta, perché la grotta della Sibilla all'epoca, in epoche molto antiche, non era certo quella che conosciamo oggi, oggi è crollata, distrutta dagli esplosivi, hanno fatto di tutto in quella grotta, ma già quando Antoine de la Salle la visitò si riusciva a un orifizio, a una piccola anticamera, poi non si riusciva ad andare più dentro. Ma in tempi più antichi era una grotta evidentemente grande e impressionante, tale da catalizzare su di sé l'attenzione di tantissimi visitatori. E anche lì una grotta può essere una scelta alternativa al lago per fare delle offerte, perché entrando nella grotta, magari penetrando anche nei recessi più interni, si poteva pensare che lì dentro si accedesse a un mondo sotterraneo da dove vengono i terremoti, dove vivevano gli esseri che provocavano i terremoti. Inoltre, queste offerte potrebbero essere anche particolari, perché sappiamo da Petrus Mercorius, che è un vescovo del 1300, vissuto alla metà del 300, che ci parla per primo del lago di Pilato come lago magico e demoniaco, senza parlare però di Pilato, gli parla solo dell'aspetto demoniaco e negromantico. E ci dice che mi è giunta questa voce assurda che a Norcia esiste un lago di cui si dice che i demoni vivano nel lago e pretendano ogni anno un sacrificio di una vita umana. Quindi un uomo viene scelto tra i reprobi, tra i condannati, viene gettato nel lago dove istantaneamente viene divorato da questi demoni. È possibile che sia stata fatta in queste, sia alla grotta che al lago. Quindi terremoti e eventi erano la stessa cosa. Ed ecco perché in tutte queste leggende sibilline, sia per il lago che per la grotta, compaiono queste tempeste. Apparentemente non c'entrano nulla, non c'è spiegazione, non si capiscono. Si capiscono se uno capisce che queste leggende hanno un substrato profondo e antico legato ai terremoti, quindi i terremoti erano le tempeste. È probabile che in età romana questa tradizione animista del cercare di placare i terremoti, i mostri demoniaci sotto i sibillini, andando a depositare offerte votive nei santuari d'altura presso il lago e presso la grotta, questa tradizione si sia perduta, perché i romani, molto più razionalisti, non avevano santuari vicanici, non avevano offerte fatte al dio della natura, avevano i loro templi, e la loro spiegazione dei terremoti non è più appunto animista, legata ai grossi demoni, è legata ai venti. Loro cercano una spiegazione pseudoscientifica che non sia legata a una divinità. In età romana questa cosa si perde e riappare trasformata, diluita, fossilizzata nell'alto medioevo. Probabilmente nel medioevo, nel 300, questa tradizione rimane nel territorio, però non certificata da nessun manoscritto, per poi riemergere col Guerrier Meschino, con Antoine de la Salle, però riemerge in maniera confusa, si è attaccata una Sibilla, si è attaccata un Pilato, ci sono degli elementi della Sibilla Cumana, degli elementi del Purgatorio di San Patrizio, in un grande mescolamento dovuto alle narrazioni orali di secoli e secoli di racconti, non sono neanche rintracciabili completamente.
L'intuizione di San Vico è semplice ma geniale. Il terremoto è probabilmente il motivo per cui si sia alimentata per secoli l'aura magica e demoniaca di questi territori. Una forza ancora capace di spaccare letteralmente le montagne e aprire ferite profonde sotto tutti i punti di vista. Grazie per l'ascolto. Se questo episodio ti è piaciuto, ti ricordo, se non lo hai già fatto, di iscriverti al canale o di lasciare una recensione. Continua a seguirci sui nostri canali social e sul nostro sito leggendemetropolitane.net per conoscere in anteprima l'arrivo dei prossimi episodi. Non mancare, ti aspetto.